Bene, dicevo che affrontiamo adesso le definizioni successive. Troviamo la definizione di business. Che cosa si intende per business? Si dice qui business ha il significato di cui alla premessa B. Una delle premesse finisce per essere il punto di riferimento per una definizione. Abbiamo, per così dire, delle definizioni che fanno rinvio a qualcos'altro. In questo caso fanno rinvio a una premessa. Se poi noi andiamo a prendere la premessa, qui non abbiamo nulla perché è stato naturalmente omesso ciò che in concreto è il business della target, perché per rendere questo testo contrattuale non riconoscibile, ma comunque avremmo trovato sotto la lettera B delle premesse ciò che fa la target. Proseguiamo perché questo di business non è così importante, nel senso che è solo un rinvio. Poi troviamo la definizione di business day, che vuol dire giorno lavorativo. Si potrebbe dire, ma perché addirittura preoccuparsi di definire il giorno lavorativo? Perché? C'è una ragione. Quali sono i giorni lavorativi? Beh, anche queste piccole cose hanno la loro importanza, perché si dirà poi a un certo punto del contratto che qualche cosa va fatto entro, poniamo, 15 giorni lavorativi. E allora occorre sapere che cosa si intende per giorno lavorativo. Per esempio, voi sapreste rispondere a questa domanda banale. Cosa si intende per giorno lavorativo? E il sabato? Lasci perdere questo esempio qua, in assoluto. Allora, il sabato è un giorno lavorativo o no? Dipende. Allora, se dipende bisogna dirlo, giusto? Allora, persino una cosa così elementare, che cosa si intende per giorno lavorativo, necessita di una definizione, perché appunto si può discutere se il sabato sia un giorno lavorativo o no. Non solo, ma ancora una volta ricordiamoci che stiamo parlando di due contraenti di paesi diversi, ed allora ciò che può essere un giorno lavorativo in un certo paese può non esserlo in un altro giorno. Per esempio, perché un certo giorno che può cadere nel periodo che ci interessa può essere una festa nazionale, no? Può essere la festa della Repubblica Italiana. Il 2 di giugno per noi è vacanza, mentre per i francesi lo sarebbe il 14 luglio. Ecco allora che se nel periodo cade il 2 giugno, lo contiamo o non lo contiamo? Dipende da come intendiamo giorni lavorativi. Ecco perché anche cose così elementari necessitano un minimo di attenzione. E dunque si trova una definizione di business day. Qui la definizione di business day è fatta con riferimento a ciò che è vero in Italia. Ulteriore conferma che questo è un contratto predisposto dalla parte venditrice italiana. Infatti, business day significa ogni giorno del calendario diverso dal sabato e la domenica, quindi il sabato è considerato festivo, e da ogni altro giorno in cui le banche sono normalmente chiuse a Milano, che se per ipotesi parlassimo di Roma potrebbe essere diverso, vero essendo che Sant'Ambrogio è vacanza a Milano e non è vacanza a Roma, e viceversa Roma è vacanza a San Paolo, che è vacanza non so bene. Allora, fermiamoci anche sul dettaglio, perché poi quando diciamo 10 giorni feriali dobbiamo calcolarli, in funzione della definizione. Clearance. Che cosa si intende per clearance? Clearance è un termine che fa riferimento alle autorizzazioni che devono essere date dalle autorità preposte, in particolare l'autorizzazione antitrust di cui abbiamo già parlato. La clearance è una via libera, l'autorità antitrust dà un via libera all'operazione. E qui la definizione non è contenuta nelle definizioni, ma è fatta per rinvio. Che cosa significa clearance? Significa ciò che ci dirà l'articolo 411. Lo vedremo a suo tempo. Come vedete abbiamo delle definizioni che rinviano indietro e delle definizioni che rinviano avanti. Niente di male, è una tecnica definitoria. Più interessante è la definizione di closing. Che cosa si intende per closing da un punto di vista giuridico è tema difficile che affronteremo a suo tempo. Diciamo come viene definito nel contratto questo fenomeno, il closing. Il closing significa the purchase and sale of the shares, quindi la compravendita delle azioni. Che cosa si intende per closing? Noi in prima battuta dovremmo dire che il closing non è la compravendita delle partecipazioni sociali, perché la compravendita delle partecipazioni sociali è il contratto. Tant'è vero che il titolo di questo contratto è Sale and Purchase Agreement. Poi andiamo a vedere cosa si intende per closing e troviamo scritto means the purchase and sale of the shares. Ecco che c'è un'ambiguità che dovremmo sciogliere, nel senso che se Sale and Purchase Agreement è il contratto di compravendita delle partecipazioni sociali, non può essere qualcosa di diverso. Che cosa si vuole dire qui quando si parla di closing e si dice purchase and sale of the shares? Si intende il trasferimento della partecipazione, cioè il momento traslativo, che è evidentemente successivo e diverso rispetto alla execution del sale and purchase agreement. Se questo è stato stipulato per convenzione tra noi il 1 gennaio del 2009, ecco che per definizione un closing è un momento successivo. È un momento successivo in cui accade che cosa? Primo, the purchase and sale of the shares, il trasferimento delle azioni. Secondo, the payment of the purchase price, il pagamento del prezzo. E, in generale, la sottoscrizione e lo scambio di tutti i documenti e accordi e la esecuzione e completamento di tutte le obbligazioni e transaction e operazioni rispettivamente richieste da essere eseguite, scambiate e attuate e completate nel il giorno del closing secondo questo agreement. Dunque, che cos'è il closing? Riassuntivamente, tutto ciò che deve essere fatto in una certa data per dare esecuzione al contratto, sia sotto il profilo del trasferimento delle azioni, sia sotto il profilo del pagamento del prezzo. E qual è il closing date? Il closing date è una data. Dice il contratto una data precisa, il 14 maggio 2009, potrebbe il contratto dire il 14 maggio 2009? La risposta è non è tanto facile che dica una data precisa. Perché non è facile che dica una data precisa? Può dire una data precisa? La risposta a questa domanda è dipende naturalmente dal contratto. Come vedete noi rispondiamo spesso dipende, ma è logico che sia così. Perché? Possiamo indicare una data precisa quando il contratto è sottoposto a condizione? Quando arriverà la clearance? Non lo sappiamo, può arrivare tra 15 giorni, può arrivare tra un mese, può arrivare tra 2 mesi, può arrivare tra 2 mesi e mezzo. Allora si può ragionare diversamente. Se il contratto è sottoposto a condizione, allora necessariamente si indica come data del closing non una data fissa, ma una data mobile, cioè 10 giorni, 5 giorni, 3 giorni dopo l'avveramento dell'ultima condizione. Questo è un modo di impostare il problema. Naturalmente, come tutte le cose, questo modo ha degli inconvenienti, perché in questo modo noi non sapremo qual è la data del closing ex ante, quale deve essere la data del closing. Può essere che una delle parti voglia che le cose accadano entro una certa data. Non vuole, per esempio, il compratore restare vincolato ad una situazione di incertezza. Quanto resta vincolato? Un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 18 mesi in attesa che si avverino le condizioni, perdendo la possibilità eventualmente di stipulare altri contratti? Non sarebbe contento di ciò, e magari non sarebbe contento di ciò neanche il venditore. Allora si può fare un discorso diverso, cioè dire che le condizioni devono avverarsi entro una certa data. Se non si avverano, tutti a casa. e quindi fissare la data del closing come ultima data utile. Mi seguite? Okay. Che cosa è accaduto qui? Vediamo cosa hanno fatto. Closing day means the third business day, significa il terzo giorno lavorativo, è una prima occasione in cui ci serve sapere cos'è un business day, che segue la data in cui le condition precedent, che poi commenteremo a suo tempo, di cui è paragrafo 4.1, is satisfied or waived. Cosa vuol dire satisfied? È facile capire, è avverata la condizione. Cosa vuol dire waived? Non sento, scusate.
Derogata.
Non esattamente. Prego?
Rinunciata,
esattamente. Non è derogata, to waive vuol dire rinunciare, no? To waive e quindi waive. Perché si prevede non solo l'avveramento ma anche la rinuncia? Chi mi aiuta rapidamente che proseguiamo? Perché? Che si prevede a un certo giorno, tre giorni dopo l'avveramento, la condizione, non ho bisogno di spiegarlo, no? Ci sono delle condizioni che si devono avverare, quando si avverano tre giorni dopo facciamo il closing. Perché si prevede oltre l'avveramento anche la rinuncia? Perché le parti potrebbero decidere di concludere, di fare il closing più precisamente, anche se una condizione non si è avverata. Qualcuno la vuole formulare un po' meglio questo discorso, che in linea di principio è vicino a essere corretto, ma qualcuno lo vuol dire un po' meglio? Dice il nostro amico qua davanti, perché le parti potrebbero concordare di fare il closing anche se una condizione non si è avverata. Non è proprio così, diciamo, prego. Lei sta dicendo sostanzialmente la stessa cosa, non la ripeto, quindi è proprio l'ipotesi di cui si discute qui, questo to waive, significa che le parti concordano di rinunciare all'avveramento di una condizione, questa è l'ipotesi probabilmente. Prego.
Forse la condizione è stata posta nell'interesse di una sola parte, questa parte può avere interesse a chiudere il contratto anche se quella condizione non è verificata.
Ecco, dice il nostro amico là in fondo, più che non un accordo delle parti per fare il closing anche in assenza dell'avveramento di una condizione, è ragionevole pensare che sia una condizione cosiddetta unilaterale, cioè una condizione nell'interesse di una delle parti, la quale quindi può rinunciare e dunque, in caso di rinuncia, avremo il closing ugualmente, perché se una parte rinuncia ad una condizione, allora evidentemente, essendo questo nel suo interesse, il contratto si può comunque portare ad esecuzione mediante il closing. Questo mi pare il senso più proprio, anche perché la rinuncia è un negozio unilaterale, no? Quindi se si parla di two wave è ragionevole pensare che sia una parte che rinunci, non le parti che concordemente ritengono di fare il closing anche se quella condizione non si avverrà. Parentesi un attimo perché ci torneremo sul luogo. Questo tipo di discorso ovviamente non ha senso qualora la condition precedent sia legale, no? Perché evidentemente non è che le parti possono dire se anche non c'è l'autorizzazione dell'antitrust facciamo meno, no? Non ha senso alcuno. Io dico anche cose che non hanno senso alcuno in maniera tale che siamo sul pezzo subito, no? È ovvio che questo non ha nessun senso, stiamo parlando di quegli eventi futuri ed incerti che il cui avveramento è nell'interesse di una delle parti, ma che non sono condizioni legali dell'operazione, perché sennò devono per forza di cose sussistere. L'esempio classico che si fa al di là di questo settore è quello di una autorizzazione edilizia. Io posso essere interessato ad acquistare un terreno anche se non è stato ottenuto un'autorizzazione edilizia, pensando poi eventualmente di utilizzare un altro modo, no? È nel mio interesse di acquirente. Certo, sono più contento se ottengo un'autorizzazione edilizia, ma se anche non la ottengo, concludo ugualmente il contratto. Dunque questa parola waved pensa a questo fenomeno. Poi continuiamo. Ora, on such other date, the parties may agree. Dunque, qui cominciamo a non capire più tanto bene, perché cosa ci dice questa frase? Ci dice che il giorno del closing è il terzo giorno successivo al verificarsi delle condizioni, o alla loro rinuncia, o alla rinuncia ad esse, o quel giorno su cui le parti possono concordare. Cosa vuol dire questa frase? Perché le parti possono concordare su tutto quello che vogliono, evidentemente. Cosa vuol dire questa frase?
L'accordo delle parti si può derogare
al termine precedentemente indicato. Quindi questo che cosa ci dice? Allora, faccio la domanda in modo più chiaro, scusatemi, se no non potete rispondere perché la mia domanda era oscura. Supponiamo che l'ultima delle condizioni si avveri il 31 di marzo, 3 giorni lavorativi dopo, supponiamo che sia un lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dobbiamo fare il closing. Cosa vuol dire questa frase finale che le parti possono diversamente convenire?
Possono decidere eventualmente o di posticipare.
Ecco, supponiamo di essere arrivati a giovedì a mezzanotte. Venerdì mattina cosa succede? Una domanda difficile. Noi abbiamo detto che c'è una clausola che dice il closing bisogna farlo 3 giorni lavorativi successivi rispetto al momento in cui si verifica l'ultima delle condizioni. L'ultima delle condizioni si avverrà per lunedì. Okay? Voi siete in questo momento il legale, supponiamo, del compratore. Passa martedì, passa mercoledì, un minimo di nervosismo forse sarebbe ragionevole visto che sta passando il tempo, no? Siamo arrivati a giovedì sera, arriva venerdì, dice vabbè, adesso facciamoci un bel weekend e andiamo lunedì. Sarebbero inadempienti uno dei due probabilmente, no? Legale. Supponiamo che siate legali al compratore, c'è la preoccupazione di non essersi resi adempienti ponendo in essere le attività previste per il closing. E allora come vi comportereste? Il martedì, il mercoledì e il giovedì, mentre sta correndo il termine. Oh Gesù, non era molto difficile, no? Bisogna porsi il problema per l'ipotesi che o si stipula o si fa il closing entro il terzo giorno, oppure se si vuole prorogare il termine di comune accordo occorre farlo martedì o mercoledì o giovedì. Ma non si può lasciare passare il giovedì senza fare nulla, perché se il venerdì ci siete? Meno male. Se il venerdì mattina si alzasse il compratore dicendo perché non proroghiamo il termine di 15 giorni e il venditore dicesse mi dispiace ma tu sei inadempiente perché non sei venuto a dove dovevi venire a fare il closing, o viceversa, saremmo di fronte a una situazione di inadempienza. Quindi questa frase, salvo che le parti concordino diversamente, significa salvo che le parti prima della scadenza del termine concordino di prorogarlo, perché siccome devono agree, concordarlo le parti, non è possibile una proroga unilaterale, è necessario dunque un accordo previo prima che esso scada, perché dopo è troppo tardi. No? Questo è il significato, per un verso. Per altro verso, questa frase ci dice che le parti non considerano questo termine come un termine assolutamente non spostabile. Per spostarlo occorre l'accordo delle parti, ma non lo considerano un termine assolutamente da rispettare, perché non può poi più farsi un closing. Si può fare un closing, però occorre che le parti abbiano concordato un termine successivo. E va bene, andiamo avanti, arriviamo al company. Che cos'è la company? Anche qui una definizione tornando indietro. La company è la target di cui alla premessa vado avanti. Che cosa vuol dire control? Controlling, controlled. Quando noi troveremo nel senso del concetto queste parole, che cosa significheranno? La risposta è: hanno il significato di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1 del Codice Civile Italiano. Quando si parla di controllo di una società sull'altra, di società controllata, di controllo, in che significato si deve intendere la parola controllo? Voi sapete dal diritto commerciale che la risposta a questa domanda non è così agevole, perché ci sono molte modalità di controllo. E d'altra parte, ancora una volta, ricordiamoci che stiamo parlando di due soggetti diversi ordinamenti. Ricordiamoci anche che il mero rinvio alla legge applicabile italiana non è, potrebbe non essere sufficiente, perché siccome qui stiamo parlando di un profilo di diritto societario, si potrebbe sostenere che il termine controllo va qualificato in funzione della legge di incorporazione della società. Quindi, per esempio, potrebbe essere diverso se stiamo parlando di controllo di una società italiana o di controllo di una società francese. Allora, che cosa hanno fatto le parti? Hanno deciso di trovare una definizione convenzionale. Il controllo è quello di cui è l'articolo 2359, primo comma numero 1 del Codice Civile Italiano, che, solo per ricordo, solo per memoria, significa non solo la maggioranza del capitale sociale, dei voti, ma anche di quello dominante. Quindi è una nozione ampia, se vogliamo dire, di controllo, no? L'influenza dominante che può derivare dal possesso di una partecipazione di rilevanza perché una parte è flottante, o può anche addirittura essere dovuta a rapporti contrattuali. Quindi è una definizione piuttosto ampia di controllo. Comunque è quella, è la definizione di quell'articolo 2359, primo comma numero 1 del Codice Civile. Deterum, l'abbiamo già detto cos'è la data, rum o deterum, che dire si voglia, è quella stanza in cui sono raccolti i documenti e le informazioni sulla target per poter fare la due diligence. Qui la definizione ci dà un'indicazione interessante che noi non avevamo prima di vederla, e cioè che stiamo parlando di una electronic data room, di una data room virtuale, di una data room elettronica. Quindi evidentemente la cosa è stata organizzata dicendo a tutti i colleghi al sito della target, fai un certo percorso e trovi tutti i documenti, i dati che sono rilevanti, il che ci fa pensare a una, proprio perché una data room virtuale, che non è previsto, ma lo vedremo dopo se è vero o non è vero, non è previsto se non separatamente eventualmente un colloquio diretto col management, perché l'accesso è un accesso virtuale, puramente elettronico. In questa data room che cosa ci sarà? Innanzitutto la data room è organizzata da qualcuno. Chi sarà questo pallino? Beh, il pallino può essere o la target o il venditore, evidentemente, no? Può essere il venditore che organizza la data room, può essere la target stessa. Certamente non è il compratore, ma uno dei due va benissimo. Questo accesso è consentito da una certa data ad un'altra. From puntini to puntini, è un periodo di tempo. E che cosa contiene? Contiene certi documenti. Quali documenti? Quelli che sono indicati nella schedule 1.1. La prima di questi allegati al contratto, che abbiamo detto avere particolare importanza, che noi in questa situazione dobbiamo solo immaginarci, perché non li abbiamo gli allegati al contratto. Però qui è facile capire come può essere costruita un allegato di questo genere. È un elenco di documenti che si possono trovare in questa deterrenza virtuale. Questa schedule 1.1 dovrebbe essere a test, dovrebbe essere allegata al contratto, come abbiamo appena finito di dire. Nel nostro caso noi abbiamo solo il contratto e non abbiamo le schedule. Ma le schedule c'erano allegate a questo contratto, come effettivamente concretamente stipulato. Che cosa vuol dire due diligence? Vuol dire quella cosa di cui si è parlato alla lettera D, che ricordate era costruita in maniera tale che il compratore dicesse di avere fatto tante belle cose che lo consentivano di avere capito tutto della targa. Encumbrances. Qui la cosa comincia a diventare un po' più difficile. Che cosa vuol dire encumbrances? Parola non corrente di lingua inglese. Proviamo a dare una traduzione letterale. Encumbrance vuol dire ingombro, vuol dire impedimento, vuol dire impaccio, gravame, carico, è un qualcosa che grava sul soggetto che è vittima di questa encumbrance, qualcosa di questo genere, dà una sensazione di peso su qualcuno, su qualcosa, no? Che cosa vuol dire? Significa ogni encumbrance, e questo è un modo di definire un po' ridicolo, perché se io dico che un cane significa un cane, questo credo che sia sicuramente vero, ma poi significa anche qualcos'altro. E proviamo a leggerlo con attenzione, perché significa encumbrance, lien, claim, charge, security, mortgage, pledge, easement, conditional sale, or the title retention agreement, or other similar restriction on third party rights as the context may require. Ecco, qui capiamo immediatamente che stiamo parlando del fenomeno di cui ci occupiamo, cioè stiamo parlando di un contratto pensato sulla base di un diritto che non è il nostro, perché sono francamente per noi italiani parole un po' misteriose, no? Che cos'è il lien? Che cos'è la charge? Che cos'è il pledge? Che cos'è l'easement? Anche se noi sappiamo o sapessimo che cos'è una security, nel senso che possiamo pensare a una garanzia, un mortgage che possiamo pensare sia un'ipoteca, un pledge che possiamo pensare sia un pegno, però quando arriviamo all'lien o all'easement, io per primo vi dico che non so esattamente che cosa sia, ma quello che importa dire è che sono termini sicuramente non appartenenti al nostro ordinamento interno, e quindi abbiamo qui una definizione che fa riferimento non a ciò che conosciamo noi il cui diritto si applica, ma a ciò che conoscono coloro che scrivono questi contratti, cioè ai legali del mondo di common law, e noi ce lo prendiamo così com'è per le ragioni che abbiamo detto nelle lezioni iniziali. E quindi abbiamo questa definizione un poco misteriosa nella parola introduttiva encumbrance, ma più ancora misteriosa direi là dove si va a specificare che cosa sono. Il senso complessivo, volendo essere, qualunque tipo di gravame che possa essere esistente, e vedremo poi dove serve questa definizione. Financial statement. Qui è facile, nel senso che per financial statement si intende il bilancio di esercizio, però non è qui il punto. Il punto è quale bilancio di esercizio, e qui si dice bilancio di esercizio al 31/12/2008, poteva essere al 31/12/2007, al 31/12/2006 o tutti e tre. In realtà qui si parla, e vedremo a quali fini, di uno specifico bilancio di esercizio, cioè quello al 31/12/2008. Questo bilancio, anche questo bilancio, è allegato. Quindi mentalmente cominciamo a costruire il nostro pacchetto di allegati accanto al contratto, primo l'elenco di quello che troviamo in data room, secondo il bilancio della società. Il bilancio della società è un primo fondamentale documento allegato al contratto. Governmental body, letteralmente corpo governativo. Che cosa si intende per governmental body? Ogni ente della pubblica amministrazione, o aggiungo, perché è importante questo profilo, anche del giudiziario. Vado avanti per non restare troppo sulle cose che non sono centrali. Interim period. Interim period, periodo interinale, ha il significato di cui al paragrafo 3.1.1, quindi c'è un rinvio in avanti. Solo per capire di che cosa parliamo, perché le parti si preoccupano di definire che cosa si intende per periodo interinale, di quale periodo stanno parlando, a cosa pensano?
È il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e la prestazione.
Sì, esattamente, lei dice giustamente, l'interim period è il periodo che intercorre tra l'execution del sale and purchase agreement, la sottoscrizione di questo contratto, e il closing di cui abbiamo parlato poc'anzi. Perché si preoccupa di identificare questo periodo? A che fine? Lo vedremo, ma a che fine ragionevolmente occorre porsi il problema del periodo di tempo che intercorre tra l'execution del sale and purchase agreement e il closing? Da parte di chi?
Da parte della proprietà.
Cioè?
Del seller.
Ecco, la risposta è ovviamente corretta, cioè si sta pensando a questa situazione. C'è un seller che è un seller, quindi è un venditore perché ha sottoscritto il contratto di vendita, però il trasferimento delle azioni non c'è ancora stato. C'è ancora stato per le ragioni che abbiamo detto più volte, si sta aspettando il verificarsi di certi eventi, no? Ebbene, in questo periodo di tempo abbiamo una situazione un po' curiosa, perché c'è un contratto di vendita delle partecipazioni sociali, ma il socio, quantomeno la gestione della target, è ancora in mano al venditore. E allora questo periodo va regolato nell'interesse di entrambe le parti, sia del compratore naturalmente, ma anche del venditore, che deve sapere che cosa può fare o non può fare in questo periodo. Per esempio, può fare operazioni di straordinaria amministrazione? Beh, sembrerebbe logico rispondere di no. E via discorrendo, ne parleremo a suo tempo, ma era solo per capire che cosa si intende in prima battuta per interim period. Ed è in effetti questo, interim period è il periodo che intercorre tra queste due date. Lo non si può letteralmente tradurre con legge, perché, come voi sapete, il termine legge nel significato italiano della parola si deve tradurre con stati, cioè con ciò che noi chiamiamo legge, cioè un provvedimento del Parlamento, un atto normativo del Parlamento, non è law. Un atto normativo del Parlamento è statute, o act in inglese o in americano. Law è un qualche cosa di più ampio e più generale che non semplicemente legge. Si potrebbe tradurre con diritto, forse, piuttosto che non con legge. Vediamo come viene definito questo termine. Means any national, federal, state, provincial or local law, statute, ordinance, rule, regulation, court, order, judgment, injunction or decree. Anche qui una definizione amplissima, ci mette dentro tutto. Quello che è interessante è che ci mette dentro anche il judgment, cioè le decisioni, non soltanto quelli che noi siamo normalmente portati a ritenere atti normativi. Adesso arriviamo a un tema molto importante sul quale vorrei proprio poter insieme meditare, perché abbiamo qualche cosa di inedito per noi che si chiama material adverse change o material adverse effect. Cominciamo da una traduzione letterale per capire di che cosa stiamo parlando. Material adverse change significa, chi mi aiuta? Cosa vuol dire material adverse change? Proprio letteralmente parlando, dovresti fare. Scusate? Non ho sentito. Chi me lo traduce letteralmente? Sì, prego. La traduzione letterale. Change cosa vuol dire? Cambiamento. Adverse? Negativo, contrario. Material?
Rilevante.
material vuol dire rilevante, cioè non di importanza rilevante. Material non vuol dire materiale o che abbia a che fare, non, la coppia non è materiale intellettuale, la coppia è material e non material, cioè non rilevante. Material significa appunto che rileva ai fini del discorso e implicitamente che non è quindi trascurabile. È material, è importante, diremmo piuttosto, no? Ok. E material adverse effect è un effetto negativo, contrario, importante, rilevante. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una definizione che è finalizzata a dire qualche cosa che sinteticamente possiamo anticipare così, poi vedremo nel contratto, ma una circostanza sopravvenuta rispetto a una certa data, e questo poi lo andremo a vedere, importante, negativa, che conseguenze può avere? Se le cose cambiano in un modo significativo rispetto a quelle che erano, che cosa può succedere? Che impatto può avere un evento che modifica in modo negativo le cose? Intanto, negativo per chi? Negativo per la target. Un qualcosa che rende la situazione della target deteriore rispetto al passato. Che conseguenze potrà avere? Beh, è abbastanza facile intuire che si vuole dire che se succede qualcosa di importante che rende deteriore la situazione della target, questo può avere una rilevanza per un contratto di trasferimento delle azioni di controllo della target medesima. Addirittura si può arrivare a consentire al buyer di uscire dal contratto, perché sono cambiate le cose. Quindi questo è un punto molto importante, è una clausola molto importante di un Service Agreement, perché si sta dicendo questo contratto è stato stipulato sulla base di una certa situazione della target. Se c'è se interviene un material adverse change, allora si possono avere delle conseguenze che arrivano fino al punto da consentire una way out all'acquirente. Dunque, molto importante è dire ma quando si verifica una material change, che cosa intendiamo per material change, dobbiamo cercare di precisare, perché se no si può da parte del compratore invocare una material change anche se succede qualcosa che non dovrebbe giustificare da parte sua una reazione di questo genere, no? Perché se noi dovessimo ritenere che qualunque evento successivo alla stipulazione del contratto consente al compratore di non giungere al closing, al pagamento del prezzo, beh, allora questo contratto non sarebbe in realtà vincolante, no? Se qualunque cosa che accade. Io ho letto per esempio oggi sul giornale che Milva ha deciso di lasciare l'Italia. Infatti mi vedete che sono molto preoccupato di questa circostanza, non so come fare ad arrivare stasera. Ecco, se uno mi dicesse non acquisto più la partecipazione nella Chrysler perché Milva ha deciso di lasciare l'Italia, vorrebbe dire che quello non è un contratto vincolante, no? Quindi il punto è chiaro, io vorrei che insieme fossimo consapevoli del fatto che inserire in un contratto la previsione per cui un mutamento della situazione consente a una parte di uscire dal contratto è delicatissimo. Non ho bisogno di ricordare a chi conosce l'istituzione del diritto privato che noi ammettiamo la rilevanza di una sopravveniente e quindi lo scioglimento del contratto solo a condizioni molto precise e molto severe. 1467, eccessiva onerosità sopravvenuta, avvenimenti straordinari e prevedibili nei contratti, tra l'altro, che siano a prescrizione di durata, no? Ecco, allora è chiaro che questo è un punto chiaro. Allora, è un punto fondamentale stabilire cosa si intende per, perché c'è il rischio che una parte ne approfitti. Come si fa a definire un evento che costituisca material adverse change? E questa è una definizione che è costruita in un modo interessante, quindi prima la leggiamo e poi la commentiamo. Cominciamo a leggere. Means any change, event, development, and or effect that is, che è, quindi ogni circostanza, che è, o is reasonably expected to be, o che è ragionevole attendersi che, material adverse, in modo rilevante, incide negativamente sul business, gli asset, le operazioni, i prospetti, le condizioni, le prospettive o le condizioni finanziarie o altre della parte. Dunque, la definizione parte in un modo estremamente ampio, qualunque circostanza che incida negativamente sulla target, sintetizza. Se fosse così, e finisse qui la definizione, beh, sarebbe facile concludere che questo contratto è un contratto che in realtà non vincola il soggetto, che si può valere di una material adverse, che qualunque circostanza che incide negativamente, sia pure in modo material, è una definizione amplissima. Ma naturalmente la definizione non finisce qui, perché la definizione è costruita con questa tecnica: parto molto ampio e poi stringo. Come faccio a stringere? Stringo l'ambito della material adverse change dicendo quando non c'è material adverse change. Quindi proseguo nella definizione scrivendo: provided that none of the following shall be deemed to constitute or to have, and none of the following shall be taken into account in determining whether there will be a material adverse change or a material adverse effect. Cioè, parto largo e poi dico: fermo restando che nessuna di queste circostanze è una material adverse change. Mi seguite? Quindi io parto da una definizione molto ampia, ma poi faccio delle esclusioni. Come ovvio, quanto più le esclusioni sono ampie, tanto più quello che resta è poco, no? Siamo d'accordo? Ok. Adesso vediamo se escludo tanto o escludo poco, perché è tutto lì il gioco. Se io escludo poco, rimane rilevante, importante questa materia di esercizio. Se io escludo molto, restringo al massimo l'ambito di applicazione di questa clausola, di queste clausole che fanno riferimento. Vediamo un attimo, perché è importante capire bene che cosa si esclude, oltre che quanto si esclude. Allora, ci sono due fondamentali ipotesi che non costituiscono material adverse effect o change. Primi, any adverse change event development or effect arising from or relating to, non lo sono quelli che riguardano, piccola i, i general business or economic conditions, including changes in raw material prices, including such conditions related to the business. Allora, che cosa sta fuori? Stanno fuori tutte le circostanze che incidono negativamente sull'attività imprenditoriale della target, ivi compreso il costo delle materie prime. C'è un improvviso aumento del prezzo del petrolio? Non importa, perché non è per patto, per definizione convenzionale, un material adverse change. La situazione dell'attività di impresa, di quell'impresa, si deteriora? Non importa, perché è escluso. Andiamo avanti, poi commentiamo. Seconda piccola I. Che cosa sta fuori? Ogni modifica che sia relativa al financial, banking o securities market, al mercato finanziario, bancario o al mercato della borsa, dei titoli. Includendo in queste modifiche irrilevanti ogni alterazione negativa, ogni discesa dei prezzi e ogni discesa degli indici del mercato. Dunque, se è il mercato finanziario, bancario, borsistico che si deteriora, non puoi farlo valere come material adverse change. 3. modifiche in leggi, regole, regolamenti, ordini o altre direttive di un corpo governativo. Cambia la normativa rilevante, per esempio imponendo degli oneri sulla targa che prima non c'erano, non importa. Vado avanti. Si tratta di una circostanza with respect to which the buyer is knowledge as of the date of, è una circostanza di cui il buyer era a conoscenza alla data della sottoscrizione, sapeva che c'era questa situazione che stava per produrre questo effetto negativo, non la può far valere. La conseguenza negativa deriva, secondo ulteriore caso, dall'annuncio di questa operazione. L'operazione si annuncia sui giornali che c'è questa operazione, che il buyer compra la target e c'è una discesa del corso di borsa, per esempio se è in borsa, della target, perché si ritiene che il compratore farà una ristrutturazione in qualche modo negativa per la target. Non può fare niente il buyer. Poi deriva dalla compliance del seller rispetto all'accordo, non si può fare niente. Ancora, altre ipotesi, si tratta di un adverse change nel business che il seller o la società target hanno cured, hanno potuto dare rimedio prima del closing. Finiamoci qui per rapidità, anche questo diventa irrilevante. Ecco, adesso che abbiamo finito la definizione di material adverse change, alla domanda, quando avremo una material adverse change che consente di adottare i rimedi che si possono adottare in caso di material adverse change? In molti casi o in pochi casi? La risposta ovvia è in pochi casi, no? Perché se io non posso dire che c'è stata la crisi del mercato finanziario, non posso dire che c'è stata una modifica normativa rilevante, non posso dire che è aumentato il prezzo della materia prima, non posso dire nulla di tutto ciò, beh, rimangono veramente, letta così, pochi casi in cui si può far valere questa clausola. Ecco dunque che con questa definizione che parte larga ma diventa stretta stretta in via di esclusione, noi arriviamo a una nozione di materia d'adversione francamente stretta. Vogliamo dire ancora una volta che questo contratto l'ha scritto il venditore? Diciamolo ancora una volta, evidentemente, no? Perché è quasi un po' una presa in giro dire che la materia d'adversione c'è sempre, salvo in tutti i casi in cui è ragionevole parlare di una materia dell'accendio, esagero un poco, ma in realtà probabilmente ci stanno le torri gemelle ancora dentro, ma per esempio non ci starebbe la crisi del mercato finanziario dell'anno scorso. E allora, se non ci sta dentro per esempio l'aumento sconsiderato del prezzo del petrolio, voi capite bene che veramente non ci sta dentro quasi niente. Comunque è importante questa clausola per le ragioni che vedremo quando sarà il momento in cui scatta una possibile materia esercente. Quello che è fondamentale qui è dire la delicatezza del tema impone una definizione. Alcune delle definizioni che abbiamo visto potevamo dire sono utili, sono opportune. Se però in un contratto le parti si dimenticano di dire che cosa vuol dire giorno lavorativo, forse non succede qualche cosa di tragico. Però se le parti prevedono una clausola di material adverse change e poi non dicono cos'è, effettivamente inseriscono nel contratto una bomba all'orologeria. Andiamo avanti. Material contract. Per material contract si intendono i contratti rilevanti, e cioè quelli di cui si occuperà successivamente un articolo 6.1.11a, che non andiamo a leggere perché è abbastanza intuitivo che si sta parlando di una clausola che dà rilevanza ai contratti, ma non a tutti i contratti, probabilmente non al contratto con cui si, ci si abbona a un quotidiano per l'amministratore delegato la tarde, mentre ci sono i material contract, quelli sì che diventano rilevanti ai fini della clausola che vedremo. Parti significa sia il compratore sia il compratore o il venditore, a seconda dei contesti, e parti significa entrambi. Qui siamo sereni, non abbiamo da fare grandi commenti. Le parti sono queste. Anche qui, attenzione, perché poi ci sono momenti in cui anche questa definizione può essere importante. Per esempio, dicevamo, infine, la clausola compromissoria, perché lì è importante sapere che cosa si intende per parte. Person means an individual, corporation, partnership, firm, association, unincorporated organization or entity. Person significa qualunque soggetto, via, andiamo veloce. Product significa qualche cosa che era qui detto, ma hanno messo giustamente i puntini sempre ai fini di non riconoscibilità del testo, quindi sono i prodotti della tarda. Purchase price, il prezzo di compravendita che troveremo al paragrafo 2.2a, release letters sono delle lettere di rinuncia o di, poi andremo a vedere meglio il 9.2.3, shares sono le azioni oggetto del contratto, cioè sono il numero tot di shares che rappresentano, come sappiamo, il 100%, questa essendo una compravendita dell'intero capitale sociale, della target. Tax. Ci sarà una garanzia relativa alle tasse ed ecco che qua si dice che cosa si intende per tax. E c'è una definizione che non sto a leggere, ma che, come subito si vede, usa il termine tasse, intende il termine tasse in un modo molto ampio. Potremmo pensare di avere finito con le definizioni, e invece no. Invece no, perché ci sono other definitional and interpretative letters. C'è una clausola che si occupa di altri aspetti definitori e interpretativi. E questo è interessante, già entrare in una previsione fattizia che attiene alla interpretazione del contratto. Vediamo singolarmente. C'è una A che ci parla di calculation of time period. Se si devono calcolare dei giorni per determinare un periodo di tempo, come si calcolano questi giorni? Questa domanda vi sembra sciocca? Come si fa a calcolare un periodo di tempo? Per esempio, 10 giorni, se noi dicessimo ti pagherò entro 10 giorni, qual è il giorno in cui scade questo mio impegno? Scusate, oggi ne abbiamo 12. Quando scade?
24.
Com'è che non siete d'accordo neanche su queste cose? Vediamo un po'. Prego. Lei conta oggi, quindi fa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, scade il 20. Lei non è d'accordo?
10 giorni da oggi? Cioè, oggi è il 12, devo pagare tra 10 giorni e 22.
E chi l'ha detto? No, signora, sì, allora, noi abbiamo, come vedete, occorre sempre fermarsi su tutto, mai dare tutto per scontato. Alla domanda, pagherò tra 10 giorni, una voce mi dice guarda che devi pagare il 20 e una voce mi dice devi pagare il 22, giusto? Come fa ad arrivare al 22? Proviamo insieme.
13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 22. Allora come avevo fatto ad arrivare al 20? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, o 21 o 22, eh? Ok? perché non 20, 20 è impossibile, o 21 o 22. Perché 21 o 22? Perché mentre l'anno fa in fondo si dicesse oggi è il primo giorno, qui si dice no, perché c'è un principio che ci sarebbe nel nostro codice civile, principio secondo il quale il primo giorno non si calcola ai fini del termine. Allora, su questo innanzitutto bisogna essere d'accordo che si applica questo principio previsto dal codice civile, perché non è detto che le parti siano d'accordo di applicare anche qui il codice civile, no? Diciamo allora che sussiste comunque l'esigenza, per non sbagliare, di definire anche le modalità di calcolo. Se sono tali da contare il giorno iniziale oppure no. Le parti lo fanno, sì che lo fanno facendo riferimento, tra l'altro, a una norma del codice civile, che ci conviene quindi considerare un attimo. Il codice civile di questo problema del periodo non si occupa quando si tratta di definire entro quando si deve pagare, ma se ne occupa ai fini della prescrizione. Facciamo una breve parentesi e vediamo insieme questa norma. L'articolo 2963. Prima di tutto, 2963 ci dice che i termini di prescrizione contemplati dal codice di prescrizione, questi, non altri, si computano secondo il calendario comune, cioè secondo il calendario consueto dei 365 giorni all'anno. Perché questa precisazione? Perché si potrebbe anche pensare ad altri calendari diversi da quello comune. Non è così, si applica il calendario comune. Secondo comma del 2963, ecco che troviamo qualche cosa che ci siamo appena sentiti dire, cioè troviamo la frase: non si computa il giorno nel corso del quale scade il momento iniziale del termine, che quindi è proprio ciò che ci diceva, no? Il primo giorno non si conta, il giorno iniziale non si conta. Quando scade la prescrizione? Alle ore 24 dell'ultimo giorno, quindi preso in considerazione. Poi ci sono altri principi che sono: che succede se il termine scade il giorno festivo? La risposta è: il termine prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. E se noi ragioniamo invece che a giorni, a mesi, ti pagherò fra 3 mesi. Questa frase cosa significa? Perché questa frase può significare: oggi è il 12 di ottobre, ti pago ottobre, novembre, dicembre, il 12 dicembre, oppure significa il 31 dicembre. Bisogna andare d'accordo, cioè bisogna precisare queste cose. L'articolo 2963 ci dice che la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale, quindi il 12 dicembre, non il 31. Ma anche questo bisogna chiarirlo, il legislatore l'ha fatto per la prescrizione. Le parti che si pongono dei problemi di entro 10 giorni o entro 3 mesi, molto opportunamente, fattiziamente, si dicono che cosa questo vuole dire. È una definizione questa? Sì, è una definizione, ma è più che altro un modo di concordare in concreto il significato di un termine che si sono posti, perché altro è dire che io dovrò pagare per esempio il 22, altro è dire che devo pagare il 21, altro è dire che devo pagare il 12 dicembre, altro è dire che devo pagare il 31 dicembre. Quindi è un pezzo di clausola certamente questo, no? E qui in effetti ci dice che nel calcolare il periodo, eccetera, se non lo sto a leggere perché l'abbiamo già affrontato, importante è il dato. Questo tema va affrontato e viene affrontato. Poi, alla lettera B, abbiamo una precisazione che attiene al genere e al numero. Genere si intende maschile e femminile, numero è numero. ogni riferimento che in questo accordo si faccia ad un genere includerà tutti i generi, maschile, femminile e anche il neutro, per quelle lingue che hanno il neutro. E le parole che fanno riferimento al singolare saranno intese come inclusive del plurale e viceversa. Questa è una regola generale interpretativa di tutto il contratto. Io dico, che so io, contratto allegato, intendo contratto e contratti, dico contratti allegati, questo non vuol dire i contratti e non il singolo contratto. Attenzione, perché queste sembrano opinionerie, ma sono invece clausole molto importanti ai fini interpretativi quando c'è una controversia. Perché una parte tenderà per esempio a dire, ma qui si parla di contratto, quindi si intende solo quel contratto, non tutti. Qui si dice, attenzione, che il fatto che si dica contratto non significa niente, perché contratto è inclusivo anche dei contratti. Headings. Cosa sono le headings? Le headings sono le rubriche. Allora, qui si vuole dire che le rubriche, e quindi la previsione di un indice, la divisione dell'accordo in articoli, sezioni, paragrafi, altre sottodivisioni e l'inserimento di rubriche, are for convenience or reference only and shall not affect or be utilized in considering or interpreting this agreement. Anche questo è un punto importante. Una clausola è intitolata in un certo modo, ha una certa rubrica. Uno può dire, beh, a fini interpretativi è importante che quel pezzo di clausola sia sotto una rubrica, perché vuol dire che va interpretata alla luce di questo. No, se io definisco una certa cosa come una garanzia, la interpreto come una garanzia. Qui si dice no, non è così. Noi conveniamo, concordiamo che il fatto che sia diviso in articoli, il fatto che ci sia una certa rubrica, non è utile nemmeno a fini interpretativi del contratto. Prego.
Questo è la parola di più le premesse, quindi anche, cioè non potete definire solo come premesse.
Temo di non aver capito la domanda, scusi.
Il fatto che, non, che la rubricazione dà un valore interpretativo.
Ah, adesso l'ho capito, cioè lei dice, siccome qui si dice che la distinzione in paragrafi non è rilevante ai fini interpretativi, questo in qualche modo rende le premesse più importanti, perché il fatto che qualcosa sia in premessa non significa che sia di minore importanza. Questa è la sua domanda, non l'ho capito, scusi. Non direi che questo è il senso. Qui quello che si vuole dire è che il fatto che una certa proposizione del contratto sia inserita in un certo contesto non è significativo ai fini dell'interpretazione di quella frase. Cioè a dire, se noi prendiamo la clausola 14, che è composta di 7 frasi, noi dobbiamo interpretare la frase numero 6 per quello che dice la frase numero 6, non per il fatto che dentro un paragrafo 14 intitolato in un certo modo. Questo è il senso di questa affermazione. Quindi tende a sottolineare l'importanza esclusiva della formulazione della clausola del paragrafo 6 della clausola 14. Cerca di evitare un'interpretazione, diciamo, sistematica dell'articolo 14 per capire la clausola 6 dell'articolo 14. Questo è il senso di questa affermazione. Che potrebbe...
Ma è valida?
Allora, è valida. Qui noi affrontiamo un problema più generale, che quindi vorrei affrontare tutti insieme come problema, e cioè se le parti possano imporre all'interprete delle regole sull'interpretazione del contratto. Questa è la domanda, no? E noi questa domanda la dobbiamo affrontare, direi, proprio perché siamo in presenza di contratti che vengono da fuori Italia, perché noi non siamo abituati nei contratti italiani al 100% a trovare clausole che impongano all'interprete di interpretare il contratto in un modo o no. Sono proprio questi contratti che dettano delle regole di interpretazione di se stessi e lo fanno perché, essendo destinati a una circolazione nel mercato globale, coloro che li redigono vogliono evitare che i contratti siano interpretati e quindi applicati diversamente nei diversi paesi in cui questi contratti trovano attuazione. Questa è l'idea di fondo, no? Per capire questo problema bisogna partire dal perché ci sono questi contratti. Mettiamole in questi termini banali, ma forse più facili da spiegare. Io sono una multinazionale. Sono una multinazionale che opera in tutto il mondo. Per me cosa è importante raggiungere come risultato? Che il contratto che io ho elaborato negli anni sia la base dei rapporti contrattuali con le mie controparti in tutti i paesi del mondo. Perché sarebbe difficile da gestire una situazione in cui un contratto viene interpretato e applicato in un modo in Francia e lo stesso identico contratto viene applicato e interpretato in un modo diverso in Spagna. Se io mi metto in un'ottica centralizzata, cioè di multinazionale, provate per un momento a pensare di trovarvi, non so, a New York e essere il capo dell'ufficio legale di un'impresa multinazionale, il quale si vede arrivare due email in cui si dice dal collega francese il contratto A è stato giudicato in Francia nullo, poi gli arriva una mail, lo stesso identico contratto è stato giudicato valido in Italia. Beh, se voi vi mettete in quest'ottica, cosa fa il capo dell'ufficio legale della multinazionale a New York? Dirà, bisogna assolutamente che questo non accada più, perché io non posso prendermi la responsabilità del CAP nei confronti del Consiglio di amministrazione di non essere riuscito a fare un contratto che regge in tutti i paesi del mondo, perché come faccio? O gli devo dire, guardate, non andate più in Italia, perché in Italia il nostro contratto viene considerato nullo, oppure, e questo non mi va bene perché non posso fargli rinunciare al mercato italiano, oppure devo dire, devo preparare un contratto che regga in tutti i paesi del mondo. Non solo che regga nel senso di essere considerato valido, ma che sia interpretato nello stesso modo. Allora, se muoviamo da quest'ottica, la conseguenza è bisogna preparare un contratto che eviti il più possibile il rischio che stiamo discutendo, cioè di un'applicazione difforme a seconda del paese in cui quel contratto viene in concreto a trovare attuazione. Come si fa? Proviamo a pensare alla soluzione peggiore possibile per capovolgerla. Facciamo un contratto di una paginetta in cui noi diciamo quali sono le condizioni economiche, poi scriviamo è applicabile il diritto francese. Lo stesso contratto di una paginetta, poi si scrive applichiamo il diritto italiano, poi lo stesso contratto di una paginetta si applica il diritto cinese. L'esito finale sarà ragionevolmente che quel contratto sarà applicato nei tre paesi in un modo conforme? È ovvio rispondere che no, perché il diritto italiano, il diritto francese e il diritto cinese sono diversi. Quindi se io seguissi questa strada andrei incontro di sicuro a una disciplina dei tre contratti diversa a seconda dei paesi. Quindi questa soluzione sarebbe la più stupida possibile in un'ottica di multinazionale, no? Che cosa faccio allora? Faccio l'esatto contrario. Preparo un contratto cosiddetto autosufficiente, cioè preparo un contratto che riduca al minimo, dico riduca al minimo perché non si può eliminare completamente, riduca al minimo questo rischio. Un contratto cioè in cui c'è tutto quello che deve esserci per regolare i rapporti fra le parti, in cui la frase finale si applica al diritto francese, si applica al diritto italiano, si applica al diritto cinese, che non possiamo non mettere perché un diritto applicabile ci vuole, non crea problemi rilevanti perché comunque i rapporti fra le parti sono già tutti regolati dal contratto. Sicché dire si applica il diritto francese, si applica il diritto italiano, si applica il diritto cinese, in linea di principio è irrilevante o quasi irrilevante perché appunto tutti i rapporti sono regolati dal contratto. Ecco perché noi troviamo dei contratti così analitici, così ampi, che affrontano tutti i problemi, in maniera tale che si dica: c'è qualche lacuna? No, non c'è nessuna lacuna. Lasciare lacune significa lasciare entrare il diritto francese piuttosto che il diritto italiano piuttosto che il diritto cinese, quindi arrivare a una regolazione dei rapporti contrattuali differenziati tra i tre paesi. Non va bene, il contratto deve essere il più possibile completo e autosufficiente, prevedere tutto in maniera tale che non ci siano lacune, che quindi non entri il diritto applicabile. Naturalmente questo è un bel discorso quando noi parliamo delle norme del diritto applicabile derogabile, no? Io non lascio lacune, non entrano le norme di diritto dispositivo del diritto applicabile, no? Questo è facile, regolo tutto, non lascio lacune, non c'è bisogno che entri nessuna norma dispositiva del diritto applicabile. Però se io dico che è applicabile il diritto francese, io dico che sono applicabili le norme imperative del diritto francese. Se dico che è applicabile il diritto italiano, io dico che sono applicabili le norme imperative del diritto italiano. E allora noi dobbiamo porci il problema del: ma questi contratti che hanno la vocazione di essere completi e hanno la vocazione di essere autosufficienti, sono in tutte le loro clausole validi sulla base del diritto applicabile? Dunque, un problema di confronto tra il contratto e, nel nostro caso, il codice civile italiano, le leggi del diritto italiano. Quali leggi del diritto italiano? Quali norme del diritto italiano? Le norme imperative del diritto italiano. Mi fermo un secondo solo perché questo è un passaggio sul quale non deve esserci confusione. Se, provo a metterla così, se al contratto non fosse applicabile il diritto italiano, ma il contratto venisse giudicato da un giudice italiano, per qualche ragione, il diritto italiano non si applicherebbe in nessun modo a quel contratto. Il giudice italiano sarebbe vincolato ad applicare, per esempio, il diritto francese e il contratto senza operare nessun vaglio? Gli sarebbe, appunto, sempre un vaglio, comunque, che però sarebbe dato dalle norme di ordine pubblico internazionale, perché ci voleva l'aggettivo internazionale, cioè delle norme di ordine pubblico internazionale, e se vogliamo essere un po' più sofisticati e completi, anche delle norme cosiddette di applicazione necessaria, cioè quelle norme che si applicano da parte del giudice italiano, parlando di giudice italiano, quale che sia la legge applicabile. Per esempio certe norme a tutela del lavoratore, certe norme a tutela del consumatore, che non sono necessariamente norme di ordine pubblico internazionale, ma sono norme di applicazione necessaria. Questa però è un'applicazione, pur sempre del diritto italiano, ma di ambito limitato, perché ovviamente le norme di ordine pubblico internazionale, principi meglio che non le norme, sono pochi, come pure le norme di applicazione necessaria non sono tante. Quindi il giudice italiano, se si applica un diritto straniero, lo deve sottoporre, questo diritto straniero, a un vaglio, però a un vaglio limitato. Diverso è il discorso se il giudice italiano deve applicare il diritto italiano, perché se deve applicare il diritto italiano e si trova di fronte a un contratto completo, l'analisi che deve svolgere è: ma queste clausole del contratto sono conformi o sono contrarie alle norme imperative, non necessariamente di ordine pubblico internazionale, ovviamente, norme imperative ordinarie del diritto italiano? E allora ovviamente l'ipotesi di cui ci sia un contrasto è molto più frequente. Allora, noi siamo in una situazione nella quale è necessario che questo contratto di derivazione anglo-americana sia sottoposta a un vaglio di validità delle sue clausole, e questo è vero anche per il contratto che stiamo esaminando, perché abbiamo detto essere questo un contratto appunto elaborato sulla base di categorie anglo-americane. Perché anche questo contratto è stato costruito così? Perché se una multinazionale si trova ad avere delle società che diventeranno target e vuole cedere nei vari paesi, vorrebbe poterlo fare secondo regole uniformi, non cambiare completamente prospettiva a seconda che l'acquirente sia un francese e imponga il diritto francese, o che l'acquirente sia un italiano e imponga il diritto italiano. Quindi questo discorso che viene fatto in generale per tutti i contratti di derivazione anglo-americana vale anche per il Silent Trust Agreement. Prego.
Se l'obiettivo è appunto quello di un'applicazione omogenea del contratto, anziché disciplinare diffusamente e fare rinvio a una legge nazionale nella speranza comunque che questa legge nazionale intervenga poco, non sarebbe insomma sufficiente fare rinvio anziché alla legge di ciascun paese, alla propria legge, alla legge della multinazionale, quindi l'intervento del giudice sarebbe limitato alle norme, al principio di pubblico internazionale?
Certo, si dice, ma se si vuole raggiungere l'uniformità, la soluzione è semplice, la soluzione è quella, si inserisce nel contratto, si applica il mio diritto. È vero, ma è anche vero che questo significa trovarsi nelle condizioni di poterlo fare. Cioè, ci sono dei casi in cui, per parlare della nostra multinazionale, la multinazionale riesce ad imporre che la legge applicabile sia la propria. Se così è ovvio che riuscirà ad avere una disciplina uniforme al netto delle norme di ordine pubblico internazionale dei vari paesi, ma questo non si riesce a fare sempre. Noi stiamo parlando di casi in cui il contratto è un contratto anglo-americano, ma non si riesce ad imporre l'applicazione di una legge che appartenga alla common law. Perché il suo intervento è come dire, perché non risolviamo il problema uccidendo il problema? Si può anche provare a seguire questa strada, ma il nostro tema è: noi siamo in una situazione in cui si utilizza un contratto anglo-americano a cui si applica un diritto invece, diciamo, del mondo della civil law. Questo, perché avviene questo? Perché colui che sarebbe contento di vedere applicato il modello anglo-americano non ha la capacità negoziale in quel caso sufficiente per imporre la legge propria. Se lei vuole stipulare un contratto finanziario, certamente la soluzione migliore è applicare usare un contratto, in questo caso costruito sulla base di standard inglesi, e applicare il diritto inglese. Ci riesce sempre? Facciamo un esempio concreto: che lei voglia stipulare un contratto in derivati col comune di Milano, tanto per fare un esempio così. Lei crede facile ottenere di stipulare questo contratto sulla base di un modello anglo-americano? La risposta è sì, perché quello è il modello, non ce ne sono altri. Quindi lei crede facile convincere il cliente ad accettare che si applichi il diritto inglese? La risposta è no, è impossibile ottenere questo. Ecco allora che se lei vuole collocare dei contratti derivati nei vari paesi diversi dall'Inghilterra, lei potrà utilizzare il suo contratto standard, anche perché appunto non c'è prassi diversa da quella, ma sarà costretto ad accettare che si applichi il diritto dei vari paesi. Quindi quell'obiettivo certamente sarebbe meglio realizzato se fosse possibile ottenere l'applicazione della propria legge, però non sempre si riesce. la vocazione del mondo globale significa anche dover talora accettare l'applicazione del paese, della legge del paese dove si va. Se io potessi in tutto il mondo pretendere di applicare la mia legge, il problema sarebbe risolto, ma sarebbe risolto in modo realistico, perché questo non avviene. Ecco perché il problema invece si pone, ma non oggi.